105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
La scuola italiana è viva, punto esclamativo, è stato il tema di una conferenza che si è tenuta martedì scorso in Campidoglio alla presenza di Giuseppe Fioroni, ministro della pubblica istruzione. Si è parlato di rapporto tra scuola e nuove tecnologie, e ciò di cui parleremo anche noi questa mattina, magari mettendoci un punto interrogativo. La scuola italiana è viva, restate con noi sulla Radio Vaticana in diretta.
L'alunno D balla in classe, canta a squarciagola e impreca sonoramente. Inoltre è privo di divisa, anfibi, maglietta e jeans. Alla segnalazione, l'alunno dichiara guerra alla categoria degli insegnanti, promettendo solennemente l'annientamento dei docenti. Chiedo la convocazione dei genitori del suddetto alunno.
Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. È una delle tantissime note disciplinari che potrete leggere, se volete, tutte d'un fiato e ridere un po', nel libro La classe fa la ola mentre spiego, a cura di John Beer. Si legge in quarta di copertina che di questo personaggio misterioso che si aggira nel web in realtà si conoscono pochi elementi. È maschio, vive a Padova e ha tre passioni: musica, computer e birra, appunto. Ma intanto la parola gioventù digitale. Gioventù digitale che ha organizzato questa conferenza. A prendervi parte il presidente del consorzio, il professor Tullio De Mauro, ma poi anche psicologi, pedagogisti e ancora addetti all'area dello sviluppo tecnologico a servizio del mondo della scuola. Ma ascoltiamo il direttore generale del consorzio, Mirta Michilli.
Gioventù Digitale è un consorzio pubblico-privato che è stato costituito dal Comune di Roma nel 2001, a cui hanno aderito inizialmente come soci fondatori sei aziende del settore ICT, Acea, Elea, Engineering, eWorks, Unisys e Unidata. Sono sei aziende che sono impegnate nel territorio romano e si occupa essenzialmente di alfabetizzazione digitale, cioè noi trattiamo diverse tematiche, proponiamo attività per tutto quello che riguarda la diffusione delle nuove tecnologie nella società.
Cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio dei vostri progetti. C'è quello ampio di città educativa. In che cosa consiste?
Sì, diciamo, tutto il nostro primo filone di attività riguarda il tema dell'innovazione nella scuola, cioè come la scuola cambia con il diffondersi delle nuove tecnologie. Tra appunto le attività di questo filone, di questo settore di attività del consorzio, c'è il progetto Città Educativa, che è un progetto voluto e promosso dall'assessorato alle politiche educative e scolastiche del Comune di Roma e dal Dipartimento 11, il Dipartimento delle politiche educative. E di fatto Città Educativa è essenzialmente, prima di tutto, è un centro fisico, una scuola che è stata ristrutturata nel 2004, una scuola molto bella che ha diversi laboratori.
Dove si trova?
Si trova al Quadraro, in via del Quadraro. Ha una sala convegni dotata di tutte le ultime strumentazioni informatiche, ha una bellissima aula multimediale, ha delle sale workshop e ha anche degli spazi dedicati all'arte, alla creatività e degli spazi dedicati alle scienze.
E qui noi, cosa succede?
Noi a Città Educativa, Città Educativa è un polo delle buone pratiche delle scuole romane. L'assessore Coscia promuove programmi rivolti alle scuole, in cui le scuole che hanno dei progetti specifici su diverse tematiche, non solo quelle legate alla multimedialità, che coordiniamo e promuoviamo noi come Consorzio Gioventù Digitale, e di fatto poi vengono invitate altre scuole a conoscere i progetti e le attività di queste scuole leader, diciamo così. Noi a Città Educativa animiamo tutta la tematica riguardo al multimedia, organizziamo settimane tematiche, cioè lavoriamo durante tutto l'anno scolastico per settimane, scegliamo una tematica come può essere l'uso delle nuove tecnologie per l'integrazione culturale, oppure l'uso delle nuove tecnologie per la diffusione del software a codice aperto nelle scuole, e per una settimana animiamo sia seminari che laboratori in cui sono sempre protagoniste le scuole. Dicevo, noi lavoriamo più o meno con questo schema, cioè individuiamo delle scuole che a Roma hanno fatto dei progetti innovativi sulla tematica specifica che andiamo a trattare, o per lo sviluppo sostenibile, eccetera, eccetera. Invitiamo questa scuola sia a presentare le proprie attività ad altre scuole, sia ad animare dei laboratori rivolti sia agli insegnanti che agli studenti. È un programma molto ricco, abbiamo anche un sito web specifico dedicato a Città Educativa, che è appunto www.cittaeducativa.roma.it. È un programma molto ricco. L'anno scorso, nell'anno scolastico appena passato, hanno preso parte quasi 10.000 tra insegnanti e studenti. Durante l'anno scolastico abbiamo avuto quasi 10.000 presenze, e diciamo la struttura è molto bella e le scuole tendenzialmente sono sempre molto contente, entusiasme, perché poi i veri protagonisti della mattinata e della settimana, ma anche dei laboratori, poi sono i ragazzi.
E no? I ragazzi appunto come rispondono, con quale atteggiamento?
Ma diciamo i ragazzi, quando usano le nuove tecnologie, sono sempre entusiasti. Diciamo oramai il computer, la multimedialità, noi organizziamo momenti didattici anche sull'uso dei cellulari, del wireless,
Forse hanno poco da imparare,
appunto,
no?
Cioè per loro oramai è uno strumento di uso quotidiano, per cui poi l'interazione con altri, con il docente, è sempre, diciamo, i ragazzi si divertono sempre molto, ecco, poi anche interagire con altri ragazzi e scambiarsi foto digitali, siti web, email, musica, diciamo, ecco, fa parte oramai delle attività quotidiane del ragazzo. Chiaramente sta a noi poi aiutarli a riflettere su come queste tecnologie, che oramai fanno parte della loro vita quotidiana, possono essere uno strumento educativo innovativo, cioè utilizziamo la telecamera, il telefonino, non soltanto per chattare o per, ma anche per imparare cose nuove, per trovare nuovi siti in cui poi diciamo ci possono essere approfondimenti su tematiche specifiche. Insomma, cerchiamo di farli riflettere attorno a uno strumento che oggi per i giovani è uno strumento di uso quotidiano.
Secondo lei le nuove tecnologie non rischiano però di, come dire, appiattire tra virgolette quelli che sono gli stili e i metodi della scrittura tradizionale?
È chiaro che oggigiorno poi con questi nuovi mezzi si usa una scrittura semplificata, un linguaggio semplice, chiaramente appunto uno slang poi in qualche modo, però diciamo questo è semplicemente un linguaggio nuovo, poi sai, gli insegnanti, alla famiglia, coltivare il linguaggio principale.
Che cos'è punto H?
Ma il punto H, noi abbiamo promosso, le nuove tecnologie sono, tenga conto, un'opportunità unica di integrazione scolastica anche per gli studenti portatori di, per gli studenti, per i disabili. La scuola italiana ha fatto passi da gigante per l'integrazione appunto dei ragazzi diversamente abili. Abbiamo dei numeri importantissimi che dicono quanti sono oggi i ragazzi diversamente abili che frequentano la scuola, e questa è una parte molto positiva e importante. E noi pensiamo che molto di più può essere fatto per l'integrazione se poi possono essere utilizzate appieno tutte le opportunità che oggi offrono le tecnologie informatiche e multimediali.
A proposito di numeri, già che li aveva così citati, mediamente vi sono dai 10 ai 15 studenti disabili per ogni singola scuola, già questo ci rende un po' l'idea.
Sì, che ci fa, diciamo, per questo tipo di integrazione siamo tra i primi in Europa, non è così, non in tutti gli altri paesi europei appunto i numeri sono così alti. E tenga conto che anche l'industria legata al software per l'integrazione ha fatto dei passi da gigante, ci sono progetti prodotti, anche software, hardware, che oramai sono disponibili sul mercato a dei costi bassissimi. Se queste tecnologie fossero inserite appunto nella scuola per una didattica anche a fini didattici, noi pensiamo che l'integrazione possa fare ancora passi avanti, per cui abbiamo aperto questo sportello, è tipo un help desk per le scuole che vogliono conoscere quali sono i software più innovativi o gli strumenti hardware.
Abbiamo la mail helpdesk@gioventudigitale.net.
Sì. Comunque noi facciamo da sinergia poi tra il mondo della scuola, le imprese, le università e l'ausilioteca che è impegnata in questo settore. A Roma c'è un'ausilioteca in particolar modo con cui noi collaboriamo, che è l'ausilioteca Leonardo Vaccari, che ha tutto un laboratorio con tutti i software oggi a disposizione, per cui le scuole possono venire, vedere le strumentazioni che usano già altre scuole ed altri insegnanti e provare a vedere se questo strumento può far parte anche della didattica di integrazione degli studenti diversamente abili.
Do il numero di telefono 06 42 01 41 09, martedì e giovedì dalle 14 alle 15. C'è un altro progetto che non riguarda tanto i più giovani quanto quelli meno giovani, Nonni su Internet. È già partito da qualche tempo, vediamo di tracciare un po' un bilancio di questa iniziativa.
Sì, anche se non è proprio corretto che non riguarda i giovani, perché in questo caso sono i giovani delle scuole che insegnano agli over 65 iscritti ai centri anziani della città ad usare il computer.
Uno scambio intergenerazionale.
Sì, è uno scambio intergenerazionale. Diciamo, i veri animatori poi sono i giovani delle scuole, anche delle scuole elementari. Noi oramai siamo giunti alla quarta edizione, abbiamo formato quasi 3.000 anziani, è un'esperienza bellissima e positiva. Noi non riusciamo a soddisfare tutte le richieste che abbiamo.
Perché ogni volta ne selezionate 25, se non mi sbaglio.
Beh, noi diciamo partiamo dalla disponibilità della scuola, perché il progetto è distribuito su tutto il territorio romano e parte essenzialmente dalla disponibilità data da una scuola, da un gruppo di ragazzi coordinati da un insegnante che ci danno la loro disponibilità ad aprire l'aula multimediale nel pomeriggio ed accogliere questi gruppi di anziani che poi per due volte a settimana nell'arco di 3 o 4 mesi tornano a scuola e imparano il computer, internet, scrivono una lettera. Per cui le dicevo, fondamentalmente parte dalla disponibilità di questi ragazzi che appunto volontariamente poi al pomeriggio insegnano agli anziani e abbiniamo alla scuola il centro anziani più vicino, perché poi di fatto vogliamo anche eliminare gli spostamenti, per cui ecco adesso a novembre ripartiremo in 55 scuole a cui cercheremo di abbinare altri 55 centri anziani sul territorio romano. Abbiamo tantissime richieste di over 65 che non sono iscritte ai centri anziani della capitale, però finora ad oggi noi non siamo riusciti ad accontentarli, perché le richieste che vengono poi dai centri anziani sono talmente tante che anche la classe parte dal numero di computer a disposizione della scuola, per questo sono 25, sono 30, dipende da quanti computer ha la scuola che tiene il corso. Noi ogni computer abbiamo 2 insegnanti e un giovane tutor, per cui le attività sono anche molto molto peculiari.
Mirate, insomma.
Sì, sì, sì.
E tra l'altro mi sembra che ci sia un approccio da parte degli stessi anziani a questo tipo di esperienza molto relazionale, per cui l'uso di internet non è più tanto considerato come un'esperienza coltivata nell'isolamento, ma è qualcosa che a livello sociale può dare molti benefici.
Sì, diciamo questa è la parte che ha fatto il successo del progetto.
Nella scelta delle scuole c'è una accurata, come dire, valutazione delle periferie?
Noi abbiamo un'altissima partecipazione a tutte le nostre attività in genere di scuole di periferia che appunto a volte sono scuole molto dinamiche, hanno degli insegnanti molto motivati e progetti appunto di questo tipo di apertura della scuola alla comunità, al territorio in cui è inserita, sono importantissimi anche per i ragazzi.
Che cos'è il Global Junior Challenge?
Beh, diciamo è una manifestazione, un concorso mondiale che noi promuoviamo e lanciamo ogni 2 anni, è un concorso finalizzato a premiare i progetti più innovativi provenienti da tutte le parti del mondo che usano le nuove tecnologie multimediali per l'educazione e la formazione dei giovani. Però di fatto non è soltanto un concorso, perché poi in occasione della cerimonia di premiazione che appunto ogni 2 anni avviene a Roma, noi organizziamo una settimana di eventi in cui...
In che periodo dell'anno?
Normalmente novembre-dicembre, quest'anno per una serie di problemi organizzativi, l'edizione 2006 slitterà alla primavera del 2007, per cui il prossimo appuntamento per tutte le scuole romane, perché poi noi assegniamo anche il premio del Presidente della Repubblica alle scuole italiane più innovative, che hanno presentato progetti più innovativi, l'appuntamento per tutti sarà per la primavera del 2007.
Anche qui un sito di riferimento www.gjc.it.
Sì.
Volevo concludere lanciando qualche appuntamento a breve termine.
Sì, ne abbiamo tanti, diciamo. Il primo appuntamento, poi noi ci occupiamo anche non soltanto di scuola, come le dicevo, i nostri programmi non prevedono il coinvolgimento soltanto delle scuole. Per darle un calendario, il primo appuntamento per noi adesso importante è il 30 settembre, in cui ci sarà a Villa Borghese una caccia al tesoro dedicata alle scuole, promossa dalla Sony per far conoscere la tecnologia wireless. Poi abbiamo il 9 ottobre, un evento importante in Campidoglio, in cui il sindaco Veltroni stipulerà un nuovo accordo con il presidente dell'Unione degli Industriali di Roma per la promozione delle donne nelle imprese romane, e in particolar modo noi curiamo tutta l'implementazione di questo protocollo per quello che riguarda l'inserimento di giovani donne nel mondo produttivo romano, soprattutto in posizioni, diciamo così, professionali importanti. A seguire abbiamo la riapertura dell'anno delle attività città educativa, del programma delle settimane tematiche, che le dicevo appunto. Il 16 ottobre ripartirà il programma annuale di città educativa, e le scuole che volessero partecipare alle attività possono farne richiesta al sito dedicato, che le dicevo, che è www.cittaeducativa.roma.it. E organizzeremo un importante seminario sul bullismo nel mese di novembre, e poi abbiamo un impegno istituzionale importante per noi, lo anticipo, comunque il Consorzio Gioventù Digitale è stato da poco trasformato in fondazione e la presenteremo nel mese di novembre.
Diceva, non siete, mi scusi, coinvolti solamente sul piano scolastico, ma dove?
No, appunto, diciamo, poi ci occupiamo dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, abbiamo fatto progetti importanti di accesso al credito per i giovani che volessero acquistare computer, l'accesso a internet, ma soprattutto la certificazione informatica, che oggi è sempre più importante per l'accesso al mondo del lavoro. Tenga conto che l'industria ICT, il mondo delle imprese legate alla ICT, è un'industria molto importante nell'area romana, crea e ha a disposizione dei posti di lavoro, e soprattutto per giovani. Tenga conto che l'industria del software, per esempio, è un'industria tipicamente giovanile, no? Che le industrie del software cercano manodopera giovanile. E noi al tempo stesso siamo tra i paesi in Europa che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile, per cui è importante poi far incontrare i due mondi. Poi il nostro terzo filone di attività, noi abbiamo citato due progetti, quello rivolto alle giovani donne e quello rivolto agli anziani, sono progetti più di alfabetizzazione digitale rivolti a target specifici di utenti, e poi abbiamo tutto il nostro impegno internazionale, di cui il Global Junior Challenge è soltanto un esempio.
Durante la verifica di chimica, l'alunna Z dà fuoco al suo compito, dicendo che così risponde alla domanda numero 15, la quale chiede che cosa accade durante una combustione. Si richiedono provvedimenti seri.
Ancora una delle note disciplinari del libro La classe fa la ola mentre spiego era Mirta Michilli del Consorzio Gioventù Digitale. Adesso la parola all'assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune di Roma, Maria Coscia, che parla a 105 Live delle sfide che si pongono per il rilancio della scuola pubblica a Roma.
Una delle sfide che noi abbiamo proprio lanciato è quello di utilizzare le nuove tecnologie per promuovere innovazione didattica, e dall'altra però anche perché queste siano di supporto alla scuola che noi vogliamo, cioè una scuola capace di accogliere tutti i bambini, perché ciascun bambino è diverso dall'altro, quindi una scuola comunità accogliente e capace di promuovere progetti di educazione e di formazione che tengono conto di tutte le differenze. E quindi, per esempio, il tema della realtà multiculturale, che ormai è grandissima nella nostra città, è uno dei temi che abbiamo assunto come una ricchezza, così una ricchezza appunto, come dicevo, tutte le differenze, anche i bambini che sono più in difficoltà, penso ai bambini diversamente abili. Allora, da questo punto di vista, anche le tecnologie ci possono venire in aiuto.
Sposto un po' l'attenzione sul fronte del caro scuola e volevo da questo punto di vista un suo parere e anche una sua parola di sostegno a quanti devono effettivamente affrontare una situazione poco facile, insomma.
E noi abbiamo messo in campo delle iniziative, delle misure molto concrete per combattere il caro scuola. Vabbè, una è ormai per la scuola primaria, la scuola elementare, i libri sono gratuiti per tutti i bambini. L'altra è che alle famiglie che hanno un reddito al di sotto di 10.500 euro circa, noi diamo dei buoni scuola per l'acquisto appunto dei libri anche nelle scuole medie inferiori e nelle scuole superiori, e una borsa di studio che può essere utilizzata per acquistare sia altri materiali didattici che per integrare appunto per l'acquisto dei libri. E in più abbiamo fatto un accordo con le associazioni dei commercianti per avere un kit scolastico, cioè con lo zainetto è il necessario per iniziare la scuola, dai quaderni ai colori, alle penne, eccetera, a prezzo controllato, a 19.900 euro. Questa cosa che noi facciamo già da qualche anno, eravamo partiti per esempio fino allo scorso anno con 25 euro, invece quest'anno siamo arrivati a definire questa cifra perché si è creato una giusta competizione di mercato, cioè finalmente siamo riusciti a fare in modo che le offerte che arrivavano dalla rete commerciale fossero offerte differenziate tra di loro, ma tale di essere più basse rispetto all'anno scorso.
Immagino le arrivino delle lamentele, delle lettere di aiuto da parte di presidi oppure comunque di personale docente. Volevo capire quali sono i temi magari più ricorrenti su cui, ecco, il personale della scuola mostra delle esigenze particolari.
Come dicevo, sicuramente i temi più rilevanti riguardano la possibilità di sostenere soprattutto i soggetti più deboli, per i quali c'è bisogno di una maggiore cura e c'è bisogno appunto anche di programmi mirati, finalizzati. Ho citato prima appunto i bambini e i ragazzi diversamente abili, su cui c'è bisogno di un sostegno più forte di quanto non si è riuscito a fare nel passato. C'è tutta la questione degli insegnanti di sostegno, ma anche degli ausili e dei sostegni per garantire il successo scolastico ai bambini, i giovani migranti, i ragazzi rom. Voglio ricordare su questo che l'amministrazione comunale investe moltissimo sulla scolarizzazione dei bimbi rom. Lo scorso anno erano 1.800 iscritti a scuola, quest'anno sono oltre 2.000, perché appunto sono forse quelli più deboli ancora rispetto a tutti gli altri bambini. E in questo quadro c'è il grande tema del recupero della dispersione scolastica. E anche su questo noi abbiamo avviato dei progetti pilota con le scuole, e credo che questo è un obiettivo che ci dobbiamo porre tutti insieme, proprio perché la scuola possa essere veramente di tutti i bambini e di tutti i ragazzi.
Come si fa a far giungere alle scuole dei progetti che magari possono partire da soggetti esterni, progetti non so relativi a forme di teatro oppure di lettura nelle scuole?
Questa è un'altra, diciamo, delle attività straordinarie che si fa all'interno delle nostre scuole, cioè c'è nelle scuole veramente una grande, nella gran parte delle scuole, una grande disponibilità a far emergere la creatività e la fantasia dei bambini, a farle esprimere nel miglior modo, e non c'è dubbio che la musica, il teatro, le arti sono quei linguaggi fondamentali da questo punto di vista. E da un lato appunto noi stessi agevoliamo anche la possibilità di veicolare anche proposte che arrivano da realtà esterne alla scuola, dall'altra noi stessi promuoviamo tutta una serie di iniziative. Penso, diciamo, a un progetto che si chiama Roma Rock e Roma Pop, che vede il coinvolgimento di ragazzi delle scuole superiori. Abbiamo iniziato con 11 laboratori musicali nelle scuole, con una sala di registrazione, e arriveremo a 31 laboratori didattici, e su questo si è creato proprio un circuito di band musicali che tra l'altro noi facciamo esibire nei vari eventi che realizziamo nella città. Penso per esempio all'evento della Notte Bianca, dove i gruppi di Roma Rock e Roma Pop e anche i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie che lavorano sulla musica si sono potuti esibire.
Dal suo punto di vista, come percepisce l'interazione, la cooperazione e il dialogo tra le famiglie, gli alunni e quindi i figli e il personale docente? è abbastanza forte oppure c'è da intervenire?
Questa è una questione fondamentale. Io voglio dire su questo che anche nella scorsa legislatura si era posto questo problema, vi è stata anche, diciamo, anche accese polemiche sul tema del tutor all'interno delle scuole. Io penso che è stata una risposta sbagliata a un tema che però c'è, cioè il tema che è quello di avere un maggior legame tra la scuola e la famiglia, perché tutti gli insegnanti devono assumere questo tema e tutti devono assumerlo come un tema rilevantissimo. Perché il bambino ha un vissuto di vita e di esperienza, ovviamente all'interno della famiglia che è fondamentale e all'interno della scuola. Se non si crea quel raccordo e anche quella continuità di progetto, c'è il rischio che si crea appunto un trauma che poi può diventare anche irrecuperabile. Quindi è fondamentale che ci sia un raccordo forte, e quindi questo gli insegnanti lo devono assumere, tanto più che oggi c'è stata questa, già proprio recentemente, questa decisione di non, come dire, individuare un tutor che raccogliesse tutti, ma piuttosto però chiama la responsabilità di svolgere questa funzione agli insegnanti e di assumerlo come loro funzione professionale.
Insomma, la scuola in sintesi si può definire come agenzia di socializzazione forte della nostra
assolutamente,
società?
Assolutamente sì. In primo luogo il ruolo della scuola è proprio questo, momento di socializzazione, momento di comunità educante, che segna positivamente o delle volte può anche segnare negativamente la vita di tutte le persone. E allora per questo noi facciamo ancora uno sforzo proprio per aiutare in questa direzione, pensando che la città tutta debba essere anch'essa insieme una città educante e comunitaria.
È vero che c'è ancora un gap, diciamo così, tra la fine della scuola secondaria e la scelta universitaria? Se sì, perché?
Purtroppo questo è vero, ed è vero che ancor prima c'è un problema di, appunto, come accennavo prima, di dispersione e di abbandono che si verifica anche nelle scuole superiori, perché, diciamo, cambia anche la modalità di approccio rispetto ai vari ordini di scuola. Qui c'è un problema forte di orientamento. E quindi da questo punto di vista occorre proprio realizzare quelle azioni di continuità, da un lato educativa e formativa e dall'altro appunto di orientamento che per una certa fase riguardano le famiglie, ma poi quando i ragazzi sono più grandi, appunto il passaggio dalla scuola superiore all'università, un orientamento verso i ragazzi diviene appunto fondamentale, e però appunto c'è bisogno di una maggiore capacità di accoglienza da parte delle università, perché poi il fenomeno dell'abbandono lì diventa un fenomeno direi quasi di massa, che ci sta ponendo ai livelli più bassi europei.
Che vuol dire accoglienza dell'università?
Vuol dire che appunto l'università deve essere in grado, che soprattutto il primo approccio, di accompagnare i ragazzi in un percorso di orientamento.
E qui c'entra anche il discorso proprio logistico.
Esatto, c'è un problema proprio di struttura, di strutture che è rilevantissimo, in cui appunto le università hanno un problema logistico, ma hanno anche un problema che non riescono forse anche a coordinarsi tra di loro per differenziare l'offerta formativa. Cioè spesso noi abbiamo un'offerta formativa quantitativamente rilevante da parte delle università sulle stesse facoltà, mentre magari ci sono altre facoltà che non riescono a corrispondere a quelle che sono non solo la richiesta ma le esigenze di dare una prospettiva di lavoro ai ragazzi stessi.
È il famoso divario anche tra scienze umanistiche e quelle scientifiche.
Quindi sempre più si tende appunto, come dire, ad assecondare, a orientare verso le facoltà umanistiche, quando invece c'è un gran bisogno appunto di facoltà scientifiche. Forse però da questo punto di vista c'è bisogno di determinare un equilibrio. No?
Mi perdoni in chiusura una domanda personale, un suo ricordo di quando andava a scuola a cui è particolarmente legata?
Io appunto, siccome tra l'altro io non vivevo a Roma quando ero piccola, però ecco, io ho il mio ricordo degli insegnanti della scuola elementare molto vivo ancora, e per me è stata veramente importante, a partire dalla scuola dell'infanzia, si dà, come dire, quell'impianto, diciamo, è una cosa che ci si porta dietro come positività nell'approccio alla scuola, e come dire, poi dà le risorse ai bambini e ai ragazzi poi di poter reggere anche gli impatti che arrivano successivamente.
Durante un duello di pezzi di gomma tra due allievi, il prof si accorge e ne rimprovera uno solo. Questo per protesta. Ora si tira a gommini da solo.
Live, appunto, radiovaticana.org, questo è il nostro sito internet. A partire da questo pomeriggio potrete riascoltare questa trasmissione, il meglio in onda su questo canale. Da parte mia un buon proseguimento di ascolto, ci risentiamo domani alle 10.30 per parlare di radio. A presto.